Eccoci. Vedete le parrocchie serie, non come voi altri. Le parrocchie serie cominciano la preparazione del presepe. Noi il presepe lo facciamo sempre il 4 dicembre. Cosa mi ricorda sta cosa? Mi ricorda una cosa però... Potete far squillare un'altra volta? Che cosa? No... Cose tragiche, ricordi tragici. E allora vi inviterei a programmare che nel 2017 salute Donnuccio. Guardate, parrocchiani della protopapale, guardate, mentre ancora voi raccogliete i cocci di riso dell'ultimo matrimonio avvenuto 3 mesi fa, in questa parrocchia si sta già allestendo il presepe. Voglio vedere, noi il presepe, sempre il 4 dicembre cominciamo a farlo, perché gli scout si ricordano sempre tardi. Da domani si comincia a fare il presepe, figlioli, già a Pecuredda c'è, a Scimmiedda ci amo. Allora, bentrovati. Come avete visto, oggi mi sono preparato il banchetto con i libricini, cosa che non faccio quasi mai, in genere sto in piedi, tanto lo so che starò in piedi anche questa volta, però mi illudo che se faccio così poi mi siedo. Perché mi voglio sedere? Perché oggi vorrei solamente assegnarvi i compiti per casa. Ho spulciato nei vari computer che mi hanno accompagnato in questi 12-14 anni, ho spulciato facendo una ricerca alla voce Lezio, è uscito un pavello di robe che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un sacco di cose, il Vangelo di Luca, il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Marco, la lettera ai Corinzi, la lettera agli Ebrei. Mamma, in questi 10 anni quante cosette abbiamo fatto. Allora, vedendo quelle cose, non mi sono amareggiato. Ho detto, ma guarda questi poveretti, è da 10 anni che gli dico sempre le stesse cose. Quindi, oggi, vi dirò qualcosa di diverso. Cioè, oggi vorrei lasciarvi dei compiti per casa. Allora, la chiacchierata che oggi facciamo è una chiacchierata introduttiva ai compiti per casa che dovete fare. Ero tentato di cominciare questi compiti per casa fin da adesso, obbligando qualcuno tra voi a leggere le cose che vi chiederò di leggere quando sarete a casa. Poi, per evitare sommosse, bomba a mano, traffici vari, ho detto non mi spingo fino a tanto. Vi ricordo che cominciamo la nostra carrellata della misericordia nel Vangelo di Marco. L'altra volta abbiamo parlato della misericordia, la cosa bella è che abbiamo parlato della misericordia qui nella chiesa di San Giorgio, per le persone che erano in Reggio Calabria, ma anche per le persone che ci seguono da Roma, tra le quali oggi ce ne sono un paio. Saluto in maniera particolare la dottoressa Anna Schirripa, una delle nostre responsabili del gruppo di Roma. Sono andato pure a Roma a parlare della misericordia, così partiamo tutti da un dato acquisito. Sappiamo che cosa è la misericordia. Cioè, attraverso la raccolta di memoria di quello che ci siamo detti un mese fa, ci ricordiamo che il concetto di misericordia nella lingua biblica è un concetto molto complesso, per capire il quale bisogna associare alla radice chasad tantissime altre radici, tanto che nella scrittura si parla spesso di misericordia e verità, misericordia e amore, misericordia e alleanza, misericordia eccetera eccetera. Perché la sola parola misericordia sembra essere troppo grande per abbracciare l'insieme di prospettiva tipicamente divina che questa articolazione semantica contiene. Va bene? Ora, vi ricordate che cos'è la misericordia? Perché ve lo dovete ricordare? Perché attraverseremo il Vangelo di Marco non in maniera disattenta o senza alcun riferimento o, come si dice tra voi altri che studiate, senza alcuna precomprensione ermeneutica, cioè noi girando, sfogliando le pagine del Vangelo di Marco faremo una domanda: voglio capire chi è, cosa è, qual è lo sguardo del Maestro di Misericordia, cioè vogliamo incontrare la figura di un Maestro che sia lui stesso misericordia e che educhi noi alla misericordia, cioè a quell'amore del quale abbiamo detto il mese passato. Ora, per fare questo, la prima cosa che dovremo fare è leggerci rapidamente il Vangelo di Marco, ed è quello che vi propongo oggi. Oggi che facciamo? Diciamo qualche nota introduttiva, ma non troppe, perché da 10 anni che ve le dico, al Vangelo di Marco, diciamo qualche breve nota introduttiva e poi ci sfogliamo insieme il Vangelo di Marco, di modo che in questo mese ciascuno di voi possa leggersi il Vangelo. Una volta che tutti vi siete letti il Vangelo, poi sarà molto più facile il percorso che andremo a fare insieme. Quindi vi vado anticipando, compito per casa, lettura del Vangelo di Marco. Onestamente da 10 anni che vi dico di leggerlo, adesso vi dico di leggerlo di un fiato, di leggerlo veloce veloce, attraverso dei suggerimenti che mi permetto di offrirvi. Parliamo così a cerchi concentrici sul Vangelo di Marco. È un Vangelo che nell'antichità non ha avuto grande fortuna, perché il buon Agostino e ancor prima un altro personaggio che si chiamava Papia da Ierapolis Pamuccale, vi ricordate quando siamo andati da Papia a trovarlo? Papia, ancor prima di Agostino, bollano il Vangelo di Marco. In particolare Agostino dice che tra le sintesi fatte è la sintesi più eccellente, che pare una bella cosa, però marchia il Vangelo di Marco come se fosse la sintesi degli altri Vangeli, come se fosse il discorso scarno rispetto ad altri discorsi amplificati, quali il Vangelo di Luca piuttosto che il Vangelo di Matteo, ancor più il Vangelo di Giovanni. In effetti, come Agostino argutamente sottolinea, il Vangelo di Marco è il Vangelo più corto, ma non per questo il più sintetico. È il Vangelo più essenziale, ma non per questo il meno ricco di particolari propriamente marciani. Il Vangelo di Marco è sicuramente il Vangelo più sintetico, ma non è la sintesi di altri Vangeli. Fronteggia lo sguardo del Maestro attraverso delle spennellature molto molto marcate. Diremmo non è un quadro di tanti colori, ma è un quadro che incide profondamente la tela, e le incide così profondamente da chiedere all'ascoltatore lettore di entrare dentro questa trama incisa. Quindi il buon Agostino, boom, bolla il Vangelo di Marco. Da quel momento in poi saranno pochissimi i commenti del Vangelo di Marco, gli studi esegetici, i commentari esegetici sono pochissimi, e mentre tutti si sbrandellano a, nell'antichità, parlare di questo o quel Vangelo, Giovanni, bla bla bla, Vangelo di Marco solo nel decimo o nono secolo ci sarà qualcosa di riflessione patristica. Ma ancora prima c'è un personaggio che stigmatizza il Vangelo di Marco e che ci dà delle indicazioni anche rispetto all'identità di questo personaggio. È il buon Papia, siamo nel terzo secolo dopo Cristo, cioè veramente a portata di mano. C'è Maria, la nostra Maria, che sta facendo uno studio approfondito sulla archeologia di Ierapolis. Ecco, esattamente laddove Maria ha scafuliato viveva questo vescovo Papia, che non è Papia, Papia è un'altra espressione, di Ierapoli, come un vostro caro parente. Tra l'altro abbiamo trovato il nome, vi ricordate quel discorso del nome? Benissimo. Questo personaggio cosa dice? Parla di una informazione a lui avvenuta da un tale presbitero Giovanni, dicendo come il presbitero Giovanni argutamente ricorda, il giovane Marco è il discepolo, o meglio dice, è l'interprete di Pietro, e ci dà un Vangelo piuttosto disordinato. Allora, Papia ci sta dicendo una cosa importante, che Marco è discepolo di Pietro, ma anche che il Vangelo, è il suo testo è un Vangelo, attenzione alla parola, disordinato. Primo punto, il buon Papia dà luce sulla figura del personaggio Marco. Ci dice che Marco è un discepolo di Pietro. E questo è confermato perché già nelle lettere pietrine, nelle storie degli Atti, si parla di un tale Marco, Giovanni Marco, Marco, che è discepolo di Pietro, che ancor prima è discepolo di Paolo e amico di Barnaba. Quindi Papia, o meglio dire Papia, ci dice qualcosa che ha un riscontro e getta luce già sul personaggio Marco. Chi è Marco? Marco è un personaggio che è vissuto a stretto contatto con Paolo, con Pietro, anzi viene detto nel terzo secolo dopo Cristo, cioè fresco fresco, viene detto un interprete di Pietro, cioè una persona che ascolta Pietro e interpreta ciò che Pietro dice, così stendendo un testo che è un Vangelo disordinato. Una parola bella e una parola brutta. La parola bella è il Vangelo. Marco di per sé è l'inventore del Vangelo secondo la cognizione contemporanea. Cioè, da Marco in poi, il Vangelo non sarà più un racconto generico attribuito per persone importanti, non sarà un racconto che ci parla di persone importanti, no, da Marco in poi il Vangelo sarà la storia di Cristo. Non così nella letteratura precedente, ma anche nella letteratura immediatamente contemporanea, per la quale, come sapete, il Vangelo era una buona notizia capace di cambiare il corso delle cose. Con rispetto parlando, non deve venire Felice Costardi a dirci che c'era il Vangelo dell'imperatore, che quando nasceva un nuovo imperatore cambiava l'organizzazione dell'impero a partire dalla datazione. Era un Vangelo perché, in ragione della nascita di un nuovo imperatore, c'erano tantissime situazioni che andavano a cambiare, ma da Marco in poi il termine Vangelo diventa esclusivamente riferibile alla figura di Gesù, e questo ce lo dice Papia, però Papia aggiunge è disordinato. Da quel momento in poi Marco si lasciò un pochino da parte, poi lo cita Sant'Agostino, ma per dargli l'altra bastonata nelle gambe, si lascia un pochino da parte, considerato un Vangelo piuttosto disordinato. Solo ultimamente gli studiosi iniziano a approfondire l'argomento del Vangelo di Marco e ci restituiscono un approccio che è molto moderno del Vangelo di Marco e che è il cosiddetto approccio della analisi pragmatica, ma ne parleremo in una seconda puntata. E torniamo un attimino quindi a fare le solite domande tipiche, le domande giornalistiche che da bambini ci dicevano vanno fatte quando ci affacciamo su un testo. Ci prendiamo il Vangelo di Marco e cominciamo a dire chi è Marco? Bene, vi ricordo che quando si parla di Vangelo di Marco, di Vangelo di Giovanni, quella specificazione non è eminentemente un'attribuzione di autore, ma è un'attribuzione di autorità, cioè non ci viene detto, come sarebbe oggi in senso tecnico, che l'autore effettivo è la persona Marco, ci viene detto che quel Vangelo, piuttosto che quello di Luca, di Giovanni e di Matteo, nascono nel contesto di una comunità che fa riferimento a Marco, cioè di una comunità marciana. Quindi l'ha scritto Marco di suo pugno? L'ha scritto Giovanni di suo pugno? Sì, no. I Vangeli non ci danno degli elementi storiografici in senso stretto. Gli stessi testi antichi, a partire anche sempre dalla tradizione biblica, il libro del profeta Isaia, l'ha scritto Isaia, il libro del profeta Isaia raccoglie 400 anni di storia. È chiaro che è una scuola, una comunità, un insieme di pensiero che fa riferimento a un leader. Chi è questo Marco? Lo abbiamo già accennato. Marco, già presente in Atti 12:12, è un discepolo di Paolo inizialmente. Quindi ascolta da Paolo la freschezza di alcuni approfondimenti teologici, condivide con Paolo la missione, condivide con Barnaba un altro tratto di missione, ma poi continua la sua storia con Pietro. Diventa molto affine a Pietro, tanto che Pietro lo chiamerà. Come lo chiama Pietro? Come lo chiama Pietro? Come lo chiama Pietro? Come lo chiama Pietro? Com'è che io chiami i miei ragazzi? Figlio mio, gira, regira, a onde si arriva. Ecco, lo chiama figlio mio. Molto bello. Questo a significare che la dimensione di Paolo, Marco, Pietro, Marco è una dimensione di discepolato che a quei tempi comportava la convivenza. Chi è Marco? È una persona che vede e ascolta con le orecchie di Paolo. È una persona che vede e ascolta con gli occhi e le orecchie di Pietro. È una persona che conosce un testimone oculare, Pietro, e che frequenta l'elaboratorio teologico, Paolo. Pare che con Paolo poi le cose siano un po' così. Paolo aveva un carattere un po' bruttino. Pare che era un po' così. Poi, non lo so. Marco poi dice: guarda Paolo, ti voglio bene, ma vai con Pietro e torna a Reto. Paolo e Vatindi, Pietro torna a Reto. Quindi va con Pietro e continua la frequentazione petrina. Non penso perché Pietro, come dire, avesse già un papato alle spalle. Tu dici: fammi vedere cosa mi conviene di più. No, si sono trovati meglio di carattere, diciamola così. Quindi, prima domanda: chi è Pietro? Chi è Marco? Marco è un personaggio affine al buon Pietro, affine al buon Paolo. Ci sono alcuni studiosi che attribuiscono anche la presenza di Marco in una scena particolare, ma se avremo modo ve ne parlerò. Seconda domanda: in che periodo è stato composto il Vangelo di Marco? Cioè, possiamo dare una datazione per capire la freschezza, l'originalità di questo Vangelo? La datazione sulla quale si è più concordi è precedente il 70 d.C. Il 70 è un anno sempre di spartiacque, perché la distruzione del Tempio diventa uno degli elementi cronologici per capire quando sono stati scritti i Vangeli, cioè a seconda di quanto la distruzione del Tempio viene echeggiata nel testo biblico si capisce se è precedente o antecedente al 70. Comunque, sicuramente in una sua parte principale Marco è antecedente al 70, quindi è uno dei testi più antichi. Per molti studiosi è ritenuto il primo Vangelo. E questo non solo per i riferimenti più o meno evidenti alla distruzione del Tempio, ma per il suo stile. E quindi aggiungiamo un'altra domanda: chi l'ha scritto, quando l'ha scritto, come l'ha scritto, qual è lo stile? Per lo stile, sembra uno stile sufficientemente arcaico rispetto agli altri, ma è chiaro che lo stile in questo senso non è un espediente cronologico, è la persona di Marco. Cioè, Marco scrive così, Marco scrive in maniera molto diretta, ecco, incide, non scrive. Scrive in maniera molto diretta, scrive in maniera molto concisa. Lo stile è, direbbero gli studiosi di linguistica, scarno, direi misero. Così Sant'Agostino nel suo dire è la eccellente sintesi. Marco chi è il più bravo tra coloro che riassumono. Come dire, Matteo con le sue più o meno 16.000 parole fa un bel discorso, Luca usa 18.000 parole, Marco ne usa più o meno 9.000-10.000, è essenziale, appeso, no? Diciamo così, appeso. Invece è bello perché Marco ha la capacità di dire in maniera sintetica ed efficace cose che magari altri articolano in maniera un poco più complessa, e lo fa attraverso una costruzione tipicamente greca di frasi collegate l'una all'altra con un kai. Marco ama questa collegamento e poi lo fa in maniera ricca, vi dicevo, di particolari, nonostante sia sintetico e essenziale, dà dei particolari bellissimi. Ad esempio la trasfigurazione, il particolare che dà: le vesti erano bianche, ma più bianche di come qualunque lavandaio possa fare. Sembra che voglia raccontare, quasi abbagliandoci, quello che va avvenendo. Perfetto, quindi il Vangelo di Marco come essenziale, non si perde in chiacchiere, in qualche misura è il primo tratto della misericordia, cioè è tra i Vangeli quello che noi potremmo dire, perdonatemi, il più piccolo, il più misero e il più concentrato. Perfetto, dove è stato scritto? Probabilmente è stato scritto nella Palestina del tempo, ma attenti, il dove è sufficientemente chiaro. L'altra domanda è un pochino più interessante: per chi è stato scritto? Quindi non solo dove, ma per chi è stato scritto, e la risposta è quasi immediata. È stato scritto probabilmente per una comunità pagana, cioè per delle persone che non credevano, che si affacciavano all'incontro con Cristo per la prima volta, per i cosiddetti neofiti. È chiaro che è scritto per delle persone che non credevano dal fatto che spesso Marco ci tiene a sottolineare alcuni concetti ebraici rendendoli romani. Ad esempio, quando parla della vecchietta che mette le due monetine, dice: mise solo due monetine che equivalgono a un quadrante, cioè a una moneta romana. È chiaro che questa definizione ci rivela che il testo è scritto per coloro che non sanno la moneta ebraica ma conoscono la moneta latina, e quindi che questo Vangelo è indirizzato per una comunità latina. Latina nel senso pagana, alcuni dicono, per la comunità di Roma. È uno dei primi testi inviati alla comunità di Roma. Chiaramente qua si dibatte, si litiga, si discute. La cosa che è fondamentale capire è che è rivolto il Vangelo di Marco a una comunità che non conosce Gesù, a una comunità che comincia il suo percorso di fede, e che comincia un percorso di fede non provenendo dal giudaismo, cioè dall'Antico Testamento. La cosa bella dei Vangeli è che sono quattro, perché ce n'è uno per ogni provenienza. Ad esempio il Vangelo di Matteo è chiaramente il Vangelo per coloro che provengono dal giudaismo, infatti copiosamente ripete, presenta l'Antico Testamento, è una rilettura dell'Antico Testamento il Vangelo di Matteo. Non entro negli altri Vangeli, però giusto per dirvi che è importante, prima di fronteggiare la lettura di un Vangelo, rispondere a queste domande: chi l'ha scritto? E le abbiamo risposto. Come è scritto? In maniera essenziale. Dove è stato scritto? Probabilmente nella Palestina, zona di Gerusalemme. Per chi è stato scritto? Per i neofiti, cioè per quelli che di Gesù Cristo non capiscono nulla. Quindi per i miei amici appena arrivati, sicuramente, per persone che improvvisano un corso di cresima perché così si cacciano il pensiero, per le persone che vanno notoriamente a messa ma, voglio dire, sono un po' in russo che non in italiano, cioè per tutti noi, cioè per quelli che non hanno risposte già preconfezionate, per quelli che si affacciano per la prima volta sul punto interrogativo di un incontro che può cambiare la vita. Su questo punto interrogativo, ma chi è Gesù? Sostanzialmente è scritto per loro questo Vangelo, è scritto per coloro che non lo conoscono. Perfetto, abbiamo detto chi, come, dove, Potremmo dire quanto è lungo? Ce lo siamo detti, appena 16 pagine. 10.000 parole, 16 pagine, cioè è veramente scarno. Bene, entriamo. Qua ci siete? Allora, tutte queste cose le potete leggere, e mi auguro che lo facciate, in ogni breve introduzione che anticipa il testo. Voi sapete che nella Bibbia, oltre al testo, ancora prima del testo, c'è una introduzione scritta spesso in corsivo o con altro carattere. Lì ci sono tutte queste informazioni, perché se non leggete queste informazioni è come se andate a leggere un libro senza leggere l'introduzione, cioè poi lo capite lo stesso, però dall'introduzione avete i binari che vi permettono di meglio cogliere la specificità del testo. Ma torniamo e rispondiamo a un'altra domanda: ma come è fatto? Sì, 16 capitoli, ma si può individuare una struttura nel Vangelo di Marco? Ma il buon Papia ci avrebbe detto: ma che sei cretino, ma se ti ho già detto che è disordinato, che è un'accozzaglia di narrazioni, che struttura cerchi? E in effetti, secondo l'approccio antico, difficilmente si riusciva a organizzare il materiale di Marco, perché sembrano essere delle sequenze giustapposte, come un raccontino rabberciato con una serie di che probabilmente parlava di fonti precedenti la stessa stesura di Marco, forse un Marco in aramaico, i cosiddetti logia, la fonte QL, cioè. Non entro in queste specifiche un pochino tecniche. Sostanzialmente la lettura di Marco era una lettura così pressappochista, fino a quando nell'anno 2000, quindi l'altro ieri, non si è focalizzato un'altra metodologia di approccio, che non è più il metodo più studiato, specialmente in scuola tedesca, per l'approccio alla scrittura, che è il metodo storico-critico, ma un altro metodo, si chiama il metodo della linguistica pragmatica, cioè un metodo che ha come punto di domanda: sto testo a che serve? Non ha come punto di domanda quanto è stato fatto, come è stato fatto, qual è il... no, no, qual è la finalità del testo? E imprime la necessità che ciascuno, questo discorso ve l'ho già fatto qualche anno fa, e per leggere il Vangelo di Marco, dentro questa logica, bisogna che ciascuno di noi si metta nei panni del cosiddetto lettore ideale. Cioè, se tu vuoi capire il Vangelo di Marco, devi pensare: ma Marco a chi sta scrivendo? Devi pensare a colui che Marco pensa nel momento in cui scrive. Devi abitare quel lettore ideale, perché abitando quel lettore ideale entri in sintonia immediata con l'obiettivo che Marco ha. Ve lo spiego meglio. È una cosa che una volta facevamo tutti quando scrivevamo le lettere. Quando noi scrivevamo una lettera, ai bei tempi, mentre scrivevamo, cosa facevamo? Pensavamo alla persona che andava a ricevere la lettera, ma non la pensavamo in maniera decontestualizzata, aliena, no, pensavamo: guarda, quando leggerà questa parola penserà a questa cosa. Cioè, lo scrivere la lettera era un tuo dialogo interiore con un personaggio ideale che era il destinatario dell'opera che andavi facendo. Quindi non è una cosa bizzarra quella che vi sto dicendo, è esattamente lo stesso meccanismo che noi utilizziamo quando scriviamo una lettera. Quando scriviamo una lettera, che facciamo? Immaginiamo un lettore ideale che, leggendo la lettera, entra in dialogo con noi. Quindi, vuoi capire il Vangelo di Marco? Devi abitare il lettore ideale che Marco pensa. Marco, che lettore pensa? Un lettore molto, molto, molto curioso, cioè capace di farsi delle domande, capace di entrare nella trama del testo, capace, a fronte delle scene ripetute che vede, a fronte di questo susseguirsi a volte tumultuoso di scene, non ne finisce una, ne comincia un'altra, mentre andava uscendo dalla sinagoga, entrò alla casa, incontrò, uscì da lì e c'erano quelli fuori alla... mamma mia, paro Vangelo Marco non ti dà scampo, mentre alcuni, il Vangelo di Luca, finisce la sezione e comincia un'altra storia. Il Vangelo di Marco non ha finito la cosa che subito c'è l'annuncio della passione, non è finito l'annuncio della passione che subito siamo sul monte della trasfigurazione. Mamma mia, lascia per respiro. Il Vangelo di Marco, altro che disorganizzato, è un Vangelo molto filmico, cioè una scena non finisce che in dissolvenza è sovrapposta a un'altra, è una grande discoteca. Quando... Vabbè, poi questa è una cosa che... Per questo non è immediato, devi entrare nella logica del lettore ideale. Chi è questo lettore ideale? Il lettore ideale è una persona che assiste alle scene che Marco racconta, e assistendo a quelle scene inizia a confezionare nel suo cervello una domanda: ma chi è? Ma questo qui chi è? Cioè, questo personaggio così strano che va a toccare la vedova, che va a litigare con i farisei pubblicani, ma chi è? Il lettore ideale è quello che pagina dopo pagina, evento dopo evento, fa sussumere dentro di sé questa domanda: ma chi è? Ma guarda, parla, e perfino il vento e il mare gli obbediscono, ma chi è? Guarda, entra nella sinagoga in giorno di sabato e guarisce la mano inaridita, ma chi è? Guarda, gli calano giù il paralitico dal lettino e lui lo guarisce, e mentre tutti stanno lì con gli occhi sgranati dice: so quello che avete nel cervello e nel cuore, non ci credete? Non ci credete? Alzate e cammina, andiamo. E tutti rimasero stupiti. Allora il lettore ideale, dinanzi a queste scene, che purtroppo noi diamo per scontato, inizia a farsi una domanda che gli perfora il cervello: ma tu chi catenazzo sei? Cioè, ma ste cose da dove? Ma chi è questo che insegna con questa autorità? Ma chi è? Ma chi è questo che, mentre tutti scappano perché c'è l'indemoniato, si avvicina all'indemoniato, lo tocca, lo guarisce? Ma chi è questo che, mentre tutti camminano e il cieco grida, si ferma, si volta al cieco e dice: che vuoi che io faccia? Ma chi è? Questa è la grande domanda del Vangelo di Marco, e tutta questa domanda è dentro la prima parte, che si concluderà nel capitolo 8, versetto 27-30, con la risposta. Finalmente, dopo scene, parole, azioni, turbamenti, traffici bestiali, Gesù guarda i suoi negli occhi e gli dice: ma la gente che dice che io sia? Ognuno dice la sua risposta. Alla fine Pietro: tu sei il Cristo. Bene, in questo momento finalmente abbiamo la risposta alla domanda che il lettore ideale si è fatto, la domanda che ha perseguitato, se voi lo leggete attenzione, la domanda che non lascia scampo. Finalmente trova la sua risposta. Badate, la trovi in Pietro, ma ancor prima l'aveva trovata per accenni nell'indemoniato, nel posseduto, cioè in tutti coloro che meno di altri dovrebbero avere le risposte, ma che proprio perché condividono la stessa natura spirituale hanno già la verità chiara. Ma chi è? Risponde finalmente Pietro: tu sei il Cristo. E qua, boom, si chiude la prima parte del Vangelo di Marco, quindi una prima parte che arriva al capitolo 8, versetto 27-30. Chiuso. Comincia la seconda parte. La seconda parte, una volta capito qualcosa sul mistero della identità di Gesù, la seconda parte è un'altra domanda. È una parte che si svolge lungo la strada. C'è un continuo camminare. C'è un continuo andare dietro, una continua provocazione di passo ulteriore. C'è non ti fermare dove sei arrivato. E la domanda che viene fuori al lettore ideale è: una volta che ho capito chi sei tu, mi chiedo, ma io chi sono? Cioè, come posso diventare discepolo di un maestro così? Questa è tutta la seconda parte del Vangelo di Marco. È una continua provocazione rispetto a questa aspettativa. Ci stai o non ci stai? Vuoi essere discepolo o non vuoi essere discepolo? Vuoi sapere come si diventa discepolo? Seguimi e lo scopri. La risposta che il lettore ideale riceve man mano che cammina è: per diventare discepolo mi devi seguire. Che sembra una risposta contraddittoria, cioè una risposta parossistica, banale. Per diventare discepolo mi devi seguire. Sembra, cioè, ovvio, però non è banale il percorso. Mi devi seguire, cioè, passo dopo passo, fino ai piedi della croce. Vuoi diventare discepolo? Prendi la croce e seguimi. Guarda da me come sono io, il maestro, strumento di misericordia. E questa è la seconda parte. Quindi, mentre la prima parte è una parte che si apre alla folla, alla gente, la seconda parte si va restringendo ai soli discepoli, che diventano i primi educati alla logica della sequela. Cosa dice secondo il Vangelo di Marco? Ai neofiti dice: ti dico chi è Gesù, il figlio di Dio. Ti spiego chi sei tu, un discepolo. Ti spiego come diventare discepolo, seguendolo. Ti spiego dove seguirlo, Gerusalemme, croce. Ti spiego come vince la croce, resurrezione. Quindi il Vangelo di Marco si gioca dentro queste due domande: chi è questo personaggio strano? Come posso seguirlo? Cioè, come posso diventarne discepolo? E in tutto questo è bellissima la storia dei primi dodici. La storia, cioè, di persone che all'inizio lo seguono perché affascinati, dopo lo seguono perché catturati, all'inizio lo seguono perché prende pesci, dopo lo seguono perché lui li ha presi in rete, fino all'atto culminante che è la crocifissione, dove non lo seguirà più nessuno, dove tutti scappano. Quindi vi ho dato i parametri per la lettura personale del Vangelo di Marco. Non mi sono seduto, avete visto? Ora, prima di darvi alcune scene, vi do anche la chiave di lettura molto complessa, che il Vangelo di Marco, proprio perché è essenziale, sicuramente è uno dei Vangeli più difficili. È proprio di uno stile essenziale la difficoltà di farsi permeare. Allora, una chiave di lettura del Vangelo di Marco è la parola Evangelio, cioè, come diceva giustamente Papia, è vero, Marco è il grande evangelista, cioè è il primo che inventa e propone il genere letterario Vangelo nella sua pienezza e nella sua complessità. Gli altri non lo faranno, tanto che è l'unico che dice che il suo è un Vangelo è Marco. E come lo dice? Dice così, lo dice proprio nel suo versetto iniziale: arché tu Evangelio o Gesù o Gesù Cristo o Iuios tu teu, arché tu Evangelio. Questa parolina Evangelio è una parolina che noi traduciamo immediatamente con Vangelo, però ha una forza propulsrice completamente differente. Vi dicevo che è una notizia che cambia la vita sotto il profilo della letteratura latina. Vi dicevo che quando nasce un imperatore è un Vangelo, una buona notizia. Ma attenti, non è una buona notizia rispetto alla quale sei contento. È una buona notizia che ha una incidenza pratica nella tua vita. Se sei carcerato, vieni scarcerato. Se hai un debito, ti viene condannato. Cioè, c'è un'implicazione reale concreta nella tua vita, non è una buona notizia, tipo, sai che bello domani fa bel tempo, no, è sai che bello domani fa buon tempo, quindi tu non vai a scuola e ti puoi andare a frascare con la tua zita. Non si fanno queste cose, mi raccomando ragazzi, non l'ho mai detto, non l'ho mai detto, ecco. Però è una bella notizia che ha una incidenza nella tua vita, sai, finalmente alla Cattolica cambiano il parroco e potete giocare a biliardino, ecco, ha un'incidenza nella tua vita. Quindi quando Marco comincia a dire inizio del Vangelo, già chi conosce questa parola inizia a dire qua mi cambia la vita, cioè questa notizia è una notizia che è buona non perché solamente è buona in sé, ma anche perché essendo una buona notizia fa del bene a me. Perché una buona notizia, un evangelio, è tale non se è bella, non se è simpatica, ma se ha una efficacia sulla mia vita tanto da propormi delle occasioni di effettivo miglioramento. Non so se mi sono... Quindi la parola Vangelo non significa che bella cosa. La parola Vangelo significa stai attento, apri le orecchie perché ne avrai dei benefici. Quindi appena uno sente questo evangelio inizia a dire che è? Qual è questa buona notizia? E qua, vabbè, è una cosa che conoscete da tempo, Marco nel suo linguaggio essenziale comincia a rovinarci con la grammatica, perché mette questo tu evangelio Gesù, tu evangelio, che è un genitivo, ma ogni genitivo può essere, a secondo della sua forma, oggettivo soggettivo, cioè può esprimere o un contenuto o colui che dice il contenuto. E allora la frase inizio del Vangelo, che è Gesù Cristo, può essere interpretata che la buona notizia è ciò che Gesù dirà, quindi tutto quello che segue, che la buona notizia è il soggetto stesso, è Gesù, quindi non quello che dice ma la persona, quello che fa. In altre parole, con una, con due, tre parole, Marco ti dice guarda, ti sto raccontando che c'è una buona notizia che ti cambia la vita, sono ciò che Gesù dice e il fatto stesso di Gesù, e ti cambia a tal punto la vita da far diventare te una buona notizia per l'altro. Questo è il criterio di lettura del Vangelo di Marco, che non è facile. Cioè alla fine il discepolo chi diventa? Diventa una buona notizia per l'altro. Ma perché diventa una buona notizia? Perché esso stesso ha incontrato la buona notizia, ha riconosciuto la buona notizia, si è lasciato coinvolgere dalla buona notizia tanto da diventare egli stesso una buona notizia per l'altro. Il Vangelo di Marco ha per perno l'annuncio. Perché il discepolo che non annuncia non è un discepolo buona notizia per l'altro. E allora nel Vangelo di Marco non si parla solo di Gesù e di come diventare discepoli, ma si dice che il discepolo alla fine si trasforma lui stesso nella buona notizia. Chi è la buona notizia nel Vangelo di Marco? Gesù, in ciò che dice e in ciò che fa. Ma sei anche tu lettore nella misura in cui lo conosci, la prima parte del Vangelo, lo segui, la seconda parte del Vangelo. Chi diventi discepolo, sì, più specifico, una buona notizia. E allora, alla fine, dopo che leggerete il Vangelo di Marco, sapete chi diventerete se entrerete nel personaggio ideale che è il lettore? Diventerete una buona notizia per l'altro. E qual è la buona notizia? La misericordia. Quindi perché ho scelto il Vangelo di Marco? Perché è il Vangelo trasformativo per eccellenza, ci chiede non solo di diventare cristiani, ma di diventare discepoli, cioè una buona notizia per te. Chi sono io se sono realmente una buona notizia? Non sono solo colui che ti annuncia qualcosa con le parole, ma ti annuncia qualcosa con i fatti, la testimonianza, e ancora annunciandoti questa cosa nella tua vita vi è un effetto concreto positivo, perché la buona notizia non è un dire, non è un fare, ma è un trasformare l'altro in termini di EU, cioè di miglioramento. Non so se mi sono spiegato. Quindi la grandezza del Vangelo di Marco, che è detta in quattro parole nel primo rigo, cioè nel suo sommario, è che è l'inizio di una buona notizia, La buona notizia chi è? È quel Gesù che ti interrogherà leggendo queste pagine, nei fatti che farà, nelle parole che dirà. E alla fine, se lo segui, tu sarai una buona notizia per l'altro, tu sarai il Vangelo dell'altro, perché seguendo il Maestro, apprendendo fatti e parole del Maestro, nell'annuncio con fatti e parole tue, dirai la bella notizia per l'altro. Questa buona notizia per l'altro, come ha trasformato te, che ha incontrato Cristo, trasformerà l'altro. Per questo è indirizzato ai neofiti, perché i neofiti sono coloro che, trasformati dalla buona notizia, diventano essi stessi buona notizia per l'altro. Mi sono spiegato? Io ci ho messo 15 anni per capirlo, quindi se non lo capite subito non vi preoccupate. Purtroppo non me l'aveva mai spiegato nessuno. Ecco, io non dico che voi siate più fortunati, però insomma vi è andata meglio. Vi pregherei di pensarci, perché è bello. E vi fa capire che il rapporto con la scrittura non è un rapporto asettico, distaccato, non è un rapporto libresco-librario, ma come ogni lettera che ti viene inviata è un qualcosa che ti trasforma. Cioè, penso che sia un'esperienza condivisa, quando leggiamo un messaggio non rimaniamo quello che siamo prima, specialmente se il messaggio è un messaggio vero, forte, autentico, di compromissione. Quando ti arriva un messaggio o una lettera, beh, ti cambia la vita, in maniera particolare se è una buona notizia. Pensate quando alla mamma arriva il messaggio che è incinta, che poi sia un messaggio scritto o fisiologico, o quando la mamma dice al papà, genericamente, no, poi penso che, no, genericamente, ci sono messaggi che cambiano la vita. Ti amo, sì, ci sto, cambiano la vita. Ecco, questo è il senso della buona notizia, una cosa che ti tocca, ti cambia, ti migliora, ti trasforma, rendendoti buona notizia per altri. Se leggerete con attenzione il Vangelo di Marco, succede questo. Per questo, quello che mi auguro è che abbiate tempo, voglia, fantasia per farlo, ma io, diciamo così, vi chiederei di farlo. Cioè, ecco, quest'anno più che mai dovete venire con la Bibbia, e quest'anno più che mai dovete fare i compiti per casa. Allora, vi dico i compiti per casa, me li sono scritti. Primo, compito per casa, ve lo dico ogni anno. Sì, forse ve le dico ogni anno queste cose, ma non le fate mai, quindi che vi devo fare? Vi rimando all'anno successivo. Allora, primo compito per casa. Compiti per casa. Ma io vivo pure senza, perché mi fai male? Però da lontano, eh. Compiti per casa. Primo compitino. Leggere una introduzione. Nelle Bibbie, prima del testo del Vangelo, aperta parentesi, siccome l'altra volta è venuto un ragazzo e mi ha detto: senti, volevo il Vangelo di Luca. Io ho detto: ah, ma sai che fai, ma prendi la Bibbia. No, ma la Bibbia ce l'ho, il Vangelo di Luca volevo. Sì, prendi la Bibbia. No, allora non hai capito, volevo il Vangelo di Luca. Sì, ma prendi la Bibbia. Ma io, ci stanno 5 lire e ci storto, sette, che senti? Quindi, vi ricordo, non so, più o meno ci siamo sotto la... Sono convinto che gli amici del corso di Cresima, forse questo, ecco, potrebbero disconoscerlo. Allora, vi ricordo che la Bibbia è un libro che si divide in Antico, nel Nuovo Testamento ci sono i Vangeli che sono e le lettere pauline che sono vabbè, non vi preoccupate, ci sono i Vangeli che sono quattro. Bene, quindi chi di voi ha una Bibbia, il Vangelo di Marco lo trova dentro la Bibbia. Prima che cominci il testo c'è una piccola paginetta dove c'è scritto introduzione. Leggetevi quella pagina, questo è il primo compitino. Nell'introduzione sottolineate, secondo le solite domande, chi, cosa, come, dove, quando, eccetera, tutte le informazioni che vi vengono date, perché così avrete chiaro il testo che andate a leggere. Secondo compitino, quindi questo lo fate i primi 4 giorni. Gli altri 26 giorni, che vi dico di fare? Secondo compitino. Leggetevi il Vangelo di Marco, magari stampatevelo tirandolo giù da internet, purché sia una traduzione umana, la CEI, le Paoline, che non siano tipo Chida di Testimoni di Geova, se non Pacciti, oppure quelle, ci sono alcune traduzioni protestanti con un linguaggio arcaico. Non so quanti tra voi, ad esempio, studiano inglese e abbiano mai letto la Sacra Scrittura in inglese, non si capisce niente, c'è un linguaggio veramente, sembra Re Artù con Filomena, Martorano e Dace, amici suoi, non si capisce niente. Non era Filomena Martorano, vero? Come si chiama la zita di Re Artù? Ginevra, e ogni volta la confondo con Svizzera, io non so perché mi viene questa cosa. Benissimo, cosa fa? Leggete il Vangelo di Marco, però come? Stampatelo e usate una penna rossa o una penna blu o una matita e iniziate a cerchiare, sottolineare tutti i luoghi geografici, tipo le città Cafarnao, Gerusalemme, Sarepta, Magdala, tipo i luoghi deserto, mare, strada, tipo i luoghi monte, calvario, cioè iniziate a sottolineare i luoghi geografici. Questo è il compito che dovete fare per la prossima volta, perché vi accorgerete che altro che Vangelo a cozzaglia di... I luoghi geografici nel Vangelo di Marco sono molto importanti, perché Marco va avanti per avvenimenti su luoghi geografici. Alcuni avvenimenti avvengono nella casa, alcuni avvenimenti avvengono nel deserto, alcuni avvenimenti avvengono per strada, e gli avvenimenti nei diversi luoghi sono tra di loro collegati tanto da farsi vicendevolmente luce. Non vi faccio degli esempi, ma ci sono tante cose che avvengono nella casa, ci sono altre cose che avvengono nel deserto, ci sono alcune cose che avvengono nella sinagoga. Sarà importante capire il luogo all'interno del quale avviene una data scena. Chiaro? Questo compitino deve essere fatto da tutti voi con libertà. Non hanno libertà di fare questo lavoro quelli che pensano di essere venuti all'ultimo momento per il corso di cresima e che ci pari che siano caro l'altro puntati. Quindi specialmente chi è venuto per la prima volta oggi, ricordo agli amici che fanno il corso di cresima che se non vengono domenica a messa è inutile che facciano il corso di cresima, giusto? Cioè vi potete latriare, perché vedo giovani simpatici che hanno proprio, come dire, l'indole alla cresima, cioè si cresimano per motivi profondi, sinceri, autentici, come, ecco, vi potete latriare mura mura, ma se non venite a missa a cresima non va faciti, proprio con grande serenità, già che questo è il tempio della vittoria, mi permetto di sottolineare questa, perché è assurdo, stupido e cretino fare un corso di cresima, o meglio rimangio tutto quello, è intelligente, è bravo, è importante fare il corso di cresima, questo è una cosa buona, fatelo, perché è un modo anche per approfondire, per imparare, per conoscere, però il miglior modo per imparare e conoscere è la messa la domenica. Quindi se vi scocciate di andare a messa la domenica, probabilmente vi scocciate di cresimarvi. Quindi se vi scocciate di fare a messa la domenica, possiamo parlarne sia con Don Nuccio che con me, siamo a vostra disposizione per capire il perché dello scocciarvi della messa la domenica. Parli in maniera particolare con i miei scout. Chi sta vicino? Picchi di mimento così ne vivo. Va bene, parlo con i miei scout e uso gli occhiali da vicino, così non ve vivo. Ora ve vivo e... No, perché siccome a messa non vi ho messo la non vi ho visto domenica, però forse non vi ho visto perché avevo gli occhiali da vicino. Siccome questa domenica... No, no, loro sono i grandi. Comunque, io non vi ho visto probabilmente perché avevo gli occhiali da vicino, giusto? Ecco, vabbè. Dopo questa bella botta di parroco anziano, Do la parola a voi. Allora, ce l'avevamo già dette queste cose del Vangelo di Marco, le ricordavate, vero? No, non mi ricordo. No, è bello, no, perché uno ogni tanto si mette là a leggere il Vangelo e gli sembra che... Cioè, lo fa in maniera totalmente acritica, io non ce la farei. Ma c'è il laboratorio stasera? Falegnameria? Ok, vi raggiungo. Va bene. Abbiamo cominciato i nostri laboratori di falegnameria, quindi... Ora ci sono due biforcazioni di attività formative, cioè chi va a fare l'adorazione eucaristica e chi va a lavorare nel laboratorio di falegnameria. Indovinate dove vado io? Laboratorio di falegnameria, mi è presa la botta di San Giuseppe. Lascio la parola a Don Nuccio, ricordandovi la prossima volta, che sarà il terzo martedì del mese di dicembre.
Allora, la prossima volta è il terzo martedì, se non vado errato è il 15. No?
Se il 15 non può essere il terzo, perché il 15 non deve essere l'ultimo giorno, però almeno c'è.
Perché mia madre martedì è proprio il primo.
Ma anche se è il primo,
allora il 5.
Ha ragione. Se è martedì 1, ha ragione, come al solito.
Allora è proprio il 15, il terzo martedì, però prima, siccome come molti di voi sanno la collaborazione con la Cattolica si incrementa, allora ogni primo sabato del mese ci vediamo a Ortì, quindi chi può venire, anche degli altri che non sono venuti, ci vediamo a Ortì, come già sapete. Già Don Valerio dall'anno scorso l'aveva fatto, quest'anno stiamo salendo un gruppetto anche di San Giorgio. La prima parte più spirituale, diciamo, la tiene la suora di clausura, la seconda parte Don Valerio insieme a tutti noi. Oltretutto è una combinazione provvidenziale, non ci avevo nemmeno pensato, perché quest'anno sono 10 anni che le suore sono a Ortì e noi cercheremo di far conoscere ancora meglio questo monastero attraverso una mostra fotografica che inaugureremo qui a San Giorgio il giorno 19, la terremo per 15-20 giorni, in modo tale che anche la città conosca questa realtà spirituale della nostra città, realtà spirituale che c'è da 250 anni a Reggio Calabria. Ecco, io lo ripeto non per quelli che lo sanno, ma per quelli che non lo sanno, perché purtroppo al solito dobbiamo ripeterci: le cose belle a Reggio Calabria non si dicono, diciamo solo le cose brutte. Allora, ci sono le suore, c'è Don Valerio, c'è Ortì, quindi...
Grazie Don Nuccio. Allora, i ragazzi del corso di Cresima, ci vediamo un attimo fuori che volevo chiarire alcune situazioni. Non è che gli meno, cioè, voglio dire, però non vorrei che passasse voce che alla Cattolica ci siano i corsi di fine stagione o gli sconti rispetto a un itinerario, perché vedo che si aggiungono sempre persone in corso d'opera senza che io lo sappia, quindi vorrei capire chi si aggiunge, perché si aggiunge, dice... E se è il caso che si aggiunga, perché potrebbe anche essere il caso che non si aggiunga. Ecco, io su questo, per fortuna, come diocesi ormai stiamo dicendo tutte le stesse cose, cioè i corsi in preparazione al sacramento non sono per il sacramento, ma sono per la vita di fede. La cresima non serve per sposarsi, la cresima serve per mettersi in crisi. Questa è la cresima, per confermare. Se ci state, se non ci state è inutile che perdete tempo, giusto? Quindi siccome però questo non l'ho potuto fare con le persone ultime che sono arrivate, fermatevi un attimo perché sto discorso ve lo faccio, così se non avete tempo da impiegare su queste cose magari fate altro, giusto? Sono solo cattivo? Vabbè. Buonasera.